Antonello, parliamo di questa intelligenza artificiale moderna, che chiaramente è un'intelligenza artificiale, credo, molto diversa da quella delle persone. ChatGPT, ma anche le reti neurali per riconoscere le immagini e generarle, non ragiona come noi. Io non ho mai risposto a una domanda perché mi sono letto tutte le pagine web del mondo, tutti i libri in formato elettronico che trovo in internet, no? Mentre ChatGPT lo fa. Allora, è un'intelligenza artificiale diversa, ma secondo te noi come facciamo a interagire con questa intelligenza artificiale, che è una forma che non è proprio il nostro modo di ragionare? Oppure dimmi se tu pensi...
No, è giusto, sono d'accordo, ed è la parte più difficile, è anche la parte più interessante, perché noi esseri umani siamo antropocentrici e immaginiamo sempre un'intelligenza umana dall'altra parte. Lo facciamo anche con gli animali, spesso, lo facciamo anche con in tante situazioni, c'è sempre qualcosa di umano. In questo caso abbiamo creato un oggetto che è estremamente alieno a noi, nel senso più profondo della parola, e non sappiamo cosa fare con questa cosa qui. E la risposta prima è, sarà come noi. Quindi vediamo GPT che conversa e l'istinto è c'è qualcuno dall'altra parte. E invece poi non c'è niente perché è un meccanismo.
Certo.
E quindi ci fa un senso di ansia notevole, perché è come andare nella cabina dell'aeroplano, aprire la porta e non c'è nessuno.
Certo.
Qui c'è un meccanismo che parla,
certo,
e non c'è nessuno dietro.
Certo.
È un'illusione. E questo però è la cosa che si può capire in qualche modo pensando all'intelligenza in un modo diverso, che è il seguente. L'intelligenza è una cosa non esclusivamente umana come tipo di abilità, e infatti è chiaro che esisteva su questo pianeta ben prima del primo uomo, per dire che non è una cosa umana, sì, e quindi non richiede il linguaggio, non richiede la cultura o la coscienza, l'autocoscienza, forse neanche il cervello. È possibile che avessimo piccoli casi di intelligenza negli oceani primordiali, in cui i predatori inseguivano le prede, nel senso che se usi informazione per prendere decisioni, per seguire degli obiettivi, è una forma di intelligenza. Ovvio che un'ameba non è intelligente come un cane o come una persona, ma si parla di gradi. Una volta che capiamo che l'intelligenza non è una cosa umana, ci chiediamo cos'è. E la questione è, tutto sommato, gli psicologi, tanti hanno preso la strada dell'intelligenza umana. Il test del quoziente intellettivo, basta vedere come è fatto. O quelli che studiano gli alieni, la ricerca per l'intelligenza extraterrestre, hanno dei messaggi che mandano, che sono completamente antropomorfi, mandano i numeri primi, mandano...
Invece chissà cosa c'è lì, no? Cioè, no, c'è qualcosa,
le alghe. Come si fa a mandare un messaggio con i numeri primi a un banco d'alghe?
Sì, esatto.
Monica ha detto che c'è un cervello...
O forse umano, anche un animale di altro tipo, no?
Ma basterebbe anche un essere umano di 1000 anni fa, che non capirebbe.
È
talmente assurda l'idea, questo Carl Sagan, che faceva questi messaggi per gli alieni scritti con la fisica teorica, poi li dava ai suoi studenti di fisica teorica e questi riuscivano a decodificarli. E diceva, vedete che funziona, intelligenza universale.
Certo.
Io ho provato col gatto, l'hai visto nel libro, nel mio libro si parla di me che mostro il libro della scorciatoia. Spiego che io ho mostrato al mio gatto i messaggi di Carl Sagan e il gatto se ne è fregato. Perché ovviamente non sono messaggi destinati a ogni tipo di intelligenza. Bene, per concludere, uno psicologo però, Jean Piaget, già diceva, l'intelligenza vuol dire sapere cosa fare quando non si sa cosa fare. Slogan classico della psicologia. Cioè, quando uno è in una situazione nuova, senza un copione, non l'ha prevista, non l'ha programmato, lì, sì. Immaginiamo una scacchiera con la configurazione mai vista prima. Se l'avessi vista prima, avrei la lookup table e direi, in questo caso, fai questa mossa. Scacchiera nuova,
certo.
Cosa fai? Documento da produrre, nuovo. E messaggio di email da filtrare, nuovo. E una cosa nuova non si può memorizzare, bisogna ragionarci su, e questo è l'intelligenza. Lo fa la gallina per attraversare la strada. Lo fanno tutti questi meccanismi qua. Se si pensa così, non è più così strano
interagire con una forma diversa.
Perché è un meccanismo, esatto, sì.
Esatto. No, e fra l'altro tu l'hai detto, la cosa incredibile è che sembra, no? Se tu fai le domande a ChatGPT, sembra ragionare come noi, no? Ti dà un po' l'idea di ragionare come noi, anche se io quando lo spiego, perché ha superato chiaramente il test di Turing, ChatGPT, non ti rendi conto, no? Invece se tu riesci a spiegare che alla fine, adesso detto molto brutalmente, è tutta statistica, no? Ti trova la frase più probabile, quando deve fare qualcosa la prende un po' meno, il famoso punto della temperatura che in GPT scelgono per far sì di non dire la frase più probabile e essere un po' più creativo, no? Però ecco, io credo che se tu capisci anche un po' che alla fine come ragione sia più facile interagire, no? Ragione in un modo diverso, ragione per probabilità.
Sì, no? Però la parola chiave è come noi, oppure in modo umano. ovvio che non pensa come noi in modo umano,
no.
Ma questo non vuol dire che non pensi, perché bisogna stare attenti qui.
Sì.
Non c'è dubbio che questa cosa qua, non dico che pensi o ragioni, comprenda il mondo in qualche modo, ma non è il nostro modo. Però devo stare attento, perché io da un po' che dico, è una cosa statistica, è vero, perché la facciamo, la guardiamo, impariamo statistica. È ovvio che è un meccanismo statistico, però attenzione che non, questo non esclude che possa comprendere il mondo.
Cioè.
I nostri neuroni hanno molte proprietà statistiche, ma collettivamente comprendono il mondo.
Mm-hmm.
E un meccanismo come GPT, puramente statistico, quando ha 14 strati di astrazione in cascata, l'ultimo strato ha una comprensione del mondo, ma di tipo interamente non umano. Cioè
non
i concetti
umano,
che usa, non c'è motivo che siano i nostri concetti. Quindi non abbiamo delle parole per quei concetti. E quindi non c'è modo di capirsi, nessuno può spiegarlo, perché ci mancano i termini per i concetti che servono a lui. Quello sarà una sfida seria.
Molto interessante questo. E, senti, ti voglio fare una domanda un po' più pratica. C'è tantissima ricerca o tentativi di utilizzare questo tipo di intelligenza, language models e così via, cercando di fare quello che tutti chiamano il fine tuning, no? Su applicazioni specifiche. Ad esempio, c'è un gruppo nostro che cerca di usarlo, di usare la tecnologia che c'è sotto ChatGPT per comprendere clausole vessatorie in un contratto, no? Quindi per i giudici, no? Quindi anche un obiettivo eticamente positivo, no? Ecco, tu credi in questo filone di ricerca che poi va su instruction fitting, prompting, tutte queste cose, cioè sfruttare la grande capacità linguistica di ChatGPT, ma a un certo punto specializzarla per dei casi più specifici e magari anche più controllabili?
Ma secondo me l'obiettivo finale è usare le cose.
Usarlo,
io mi diverto a fare le teorie. Se io potessi avere i fondi e il tempo, prenderei GPT e studierei a fondo, in generale, cosa non può fare, cosa può fare, perché, quando, la teoria. Ma alla fine, il vero motivo per fare queste cose qua, e per qualcuno deve usarlo. Quindi se mi dici c'è gente che vuole fare il fine tuning, applicarlo ai contratti, per fortuna. Perché a me non sono capace, ma c'è bisogno di queste cose qua. Alla fine bisogna usarlo.
Mm.
Il meccanismo lo chiamano foundation model, quindi il nome è una fondazione sulla cui base bisogna produrre dei prodotti. Un prodotto può essere traduzione, risposta alle domande, educazione, scuola, correggere gli esami, e un altro potrebbe essere i contratti. Ora c'è questa fondazione. A me interessa capire come fa a funzionare la fondazione, ma sarebbe molto sterile se qualcuno poi non lo facesse usare
con
questa fortuna che c'è questa capacità qui.
Ok, hai detto capire le potenzialità e i limiti. Ora si dice che parliamo un po' di ChatGPT, poi sono large language.
Io non sono un grande esperto di quello, sto iniziando a studiarlo, ma
ma dai, te la faccio una, poi andiamo su altre
cose.
No, ma
io sono contento.
Si dice che ha 4 principali difetti, secondo me ne è 5, però ok, 4. Uno è quello, l'affidabilità, no? ChatGPT ti risponde con la stessa confidenza, dicendo cose vere e dicendo anche cose false. 2, l'inclusività, siccome statistica, sicuramente le idee di chi uno su un miliardo non conta niente in statistica, no? Quindi l'inclusività. E delle volte è utile sapere come la pensa chi va fuori dalla massa. 3, è il problema dei bias. Io sui bias dico, glieli mettiamo dentro noi i bias, no? Se noi continuiamo a dire la segretaria, è chiaro che tradurrò la segretaria nella segretaria. E 4, credo che sia veramente un problema significativo, è quello della sostenibilità anche energetica, no? Perché pretrainarlo vuol dire veramente fare un lavoro molto forte con tanto potere computazionale e quindi tantissima energia. Poi c'è un po' l'aspetto, come dimostrano anche dei teoremi, che forse non tutto si può dedurre per statistica, no? Cioè l'esempio che viene fatto da un articolo interessante di un ricercatore, era Stanford, ma credo sia tedesco, che dice, beh, non ti fa la parità, no? Dove basta un automa che switcha, perché non ha un meccanismo di ricorsività. In realtà uno potrebbe spiegarlo più semplicemente, beh, non è che Newton ha tirato fuori la legge di gravità guardando miliardi di mele cadere, no? Aveva dei principi di astrazione. Ecco, su questi problemi qui, tu pensi che sia giusto andare a provare a lavorare? Tu hai delle idee come fare? Perché comunque si possono anche un po' fare, credo, per altre tecnologie, non solo per i language models, no? Un po', diciamo, un po' per le reti neurali in generale.
No, a me interessa moltissimo, sto studiando questo da vicino, non ho tutte le risposte, però sono affascinato. ed è chiaro che qualcosa di notevole è successo negli ultimi 2 anni con questa cosa qui. Sì. Quindi sarebbe assurdo per un teorico non guardare. Se uno faceva fisica teorica 100 anni fa, dopo un esperimento delle due fenditure, non si può fare finta di niente. L'effetto fotoelettrico è un nuovo effetto. Gli sperimentalisti hanno prodotto uno esperimento nuovo e i teorici devono capirlo. Poco da fare. Cosa hanno capito? Cosa hanno prodotto? E questa è la cosa, no? È ovvio che addestrando su vaste quantità di testo, inconcepibili, un algoritmo specifico che si chiama il transformer, emergono delle abilità. Lo addestriamo ottimizzando la quantità che si chiama perplexity, che chi fa natural language processing sa cos'è, la probabilità di produrre la prossima parola, praticamente.
Sì, sì.
Però quello che emerge è qualcos'altro. È il problema delle abilità emergenti. Spiegabile o no? Banale, triviale, impossibile? Ognuno ha le sue opinioni, però è un fatto. E in più sembra che emergano in modo e con delle transizioni di fase, quindi a certe dimensioni la macchina è capace di imparare una cosa in più. Sono cose che vanno spiegate. Allora, le domande erano, uno, i difetti. Chiaro che il meccanismo statistico per generare il linguaggio ha i difetti tutti della statistica, quindi se i dati vengono messi dentro...
Chiaro.
No, com'è la parola italiana? Perché biased non mi piace. I dati in modo non neutrali,
certo,
la macchina imparerà delle conoscenze dei dati. E lì è un problema di norme sociali, eccetera. Attenzione che lo stesso segnale è quello che gli insegna tutto il resto. Non è che sono due cose diverse. È lo stesso segnale statistico che gli insegna il significato delle parole. È quello che noi stiamo anche cercando di mitigare, perché la parola dottore vuol dire dottore, perché è quello che è associato alla medicina e all'ospedale, ai pazienti, certo, statisticamente associato, e poi è anche associato magari a essere maschio. E il meccanismo è lo stesso, la macchina usa questi segnali qui, ma alcuni sono socialmente non accettabili, altri sì. E infatti la parola bias in statistica è una parola neutra, non ha condanna morale. Mm-hmm. In sociologia bias è una cosa orribile, perché è una deviazione del principio di eguaglianza sociale. Bisogna stare attenti quando si parla con questi sociologi, perché bias vuol dire tutto ciò che non è uguale per noi lo sfruttiamo statisticamente, sì, perché sì, è un segnale
anche vicino alla preferenza, no?
Sì, però bisogna stare attenti a dire le cose bene, perché anche loro hanno le loro ragioni.
Sì.
E poi non è accurato. Allora, il fatto che non sia accurato, perché ogni tanto può sbagliare, è vero. La domanda è se ci sia un'altra scelta, perché è probabile che in un mondo così tanto ambiguo e rumoroso, si dice, chi a casa non capirà, un mondo così tanto statisticamente incerto e impreciso, tutti i meccanismi che abbiamo fatto noi, quelli esatti, non hanno mai funzionato, perché è un mondo questo che contraddizioni, ambiguità, certo, errori, certo. Quindi credo che saremo sempre condannati ad avere una macchina probabilistica. Mm-hmm. Però possiamo misurare la performance, la macchina deve fare delle previsioni e darci anche la sua stima della credibilità di questa previsione, e la possiamo cominciare a usarla. Io vorrei dare le fonti. Sì. È la stima, vorrei dire, la macchina potrebbe dire, e non siamo lontani, la macchina può dirmi, questo farmaco può curare questa malattia, perché mettendo insieme questo articolo,
certo,
cioè, la probabilità è l'80%, okay. Certo. Allora io ho l'asserto, l'affermazione, le fonti e la probabilità, non siamo lontani da questo. GPT è la prima bozza di qualcosa che deve ancora succedere.
Sì.
Ecco perché ho messo la storia iniziale del transformer, perché? Perché non è mica chiaro se queste abilità emergenti emergano dalla quantità di dati, mm-hmm, che per la prima volta abbiamo usato, o dall'algoritmo che per la prima volta abbiamo usato.
Certo.
Sono
certo,
due cose messe insieme. È possibilissimo che un altro algoritmo a queste dimensioni si comporti in modo uguale, solo che non sono capaci perché sono troppo lenti. Questo è molto veloce.
Ho capito, chiaro.
Il meccanismo dell'attenzione che manda avanti il GPT, il transformer, sì, è un meccanismo veloce. E quindi ci permette di arrivare a quelle dimensioni lì, certo, per la prima volta.
Certo.
Non sappiamo se è lui responsabile per quale comportamento.
Certo.
C'è da studiare la teoria.
È molto, molto interessante.
Verranno altre generazioni molto migliori di questa macchina. Sì,
quindi siamo in un momento di grande cambiamento.
Ah, non ci credo.
Senti, adesso ti faccio una domanda. Una volta in un'intervista ti ho sentito parlare della zampa della scimmia.
Ah, ma poi è lunga questa. Il fatto che io mi metta sempre a parlare di scorciatoie, non è che sono ossessionato, è che da un lato... La scorciatoia è la ricetta che ci ha dato questo tipo di AI che usiamo adesso.
Sì.
E dall'altro che è la base dei problemi che stiamo osservando. È utile che capire che la vera stesso ingrediente che ci ha dato questo meccanismo è anche la base dei problemi che abbiamo. Perché ci toglie l'illusione di risolvere i problemi senza cambiare le cose. No? È chiaro che dobbiamo capirlo a fondo. E le tre scorciatoie, arriviamo lì, alla cosa della zampa di scimmia, è come... brevissimamente, tanto il vostro pubblico è diverso dal pubblico generico, no? Non usiamo più conoscenze simboliche, teorie
sì,
esplicite.
Quelle che si usavano all'inizio dell'intelligenza.
Vecchia, sì, ma anche nella scienza normale si fa un modello teorico con gli assiomi, le deduzioni. Sì. Quella cosa lì, i sistemi esperti, non è nel nostro telefono oggi. Non si traduce così, non si riconoscono gli oggetti così, non si fa niente così. Il mondo è cambiato. E quella è la prima scorciatoia. Si chiama la fine della teoria, the end of theory. E poi si pone il problema di dare alla macchina gli esempi da cui imparare. Mm-hmm. Non si può reclutare una legione di maestri elementari per insegnare a scrivere i pensierini alla macchina. Si prendono i dati dal web, in quantità enormi, mm-hmm. che sono gratis. E questa è la seconda scorciatoia. Dati riciclati e regole statistiche. E non si può chiedere all'utente cosa vuoi veramente, perché è estremamente difficile. Se fosse possibile rispondere a questa domanda bene, avremmo risolto il problema iniziale, avremmo la teoria di quello che vuole l'utente.
Certo.
Ma non c'è.
Certo.
E quindi lo osserviamo. Le metti insieme queste tre cose e hai la ricetta per fare TikTok, che ti osserva sempre e capisce cos'è che ti farà cliccare domani, usando la statistica e i dati e l'osservazione. Sta roba qua, cosa può succedere se la metto davanti a un bambino e gli dico fai in modo che continui a cliccare? Mm. Beh, sta macchina fa del suo meglio per dare tutti questi segnali statistici, compararlo con tutti gli altri bambini e trovare quello che lo farà cliccare. Cosa può andare male? Ecco perché arriva la zampa di scimmia, sì. Se posso permettermi. Questa domanda qua se l'è posta Norbert Wiener, il fondatore della cibernetica, negli anni 50.
Sì, sì.
E lui, che era uno che aveva una cultura pazzesca, perché da piccolo era un bambino prodigio, era sui giornali, era una persona incredibile. Suo padre gli faceva imparare l'Odissea in greco e quelle cose lì. Conosceva tutta la letteratura ed era molto, molto appassionato di questo piccolo racconto gotico inglese del 1901-2. Quindi tecnicamente non è vittoriano, ma è edwardiano, di un certo W.W. Jacobs, che è uno scrittore di racconti, che si chiama La zampa di scimmia, e che racconta la storia di questa famiglia, la famiglia White, nell'Inghilterra vittoriana praticamente, che vivono come vivono, poveri, con la fabbrica. E un giorno arriva un amico dall'India, che c'erano le colonie, e gli porta questo amuleto, questo talismano, una zampa di scimmia mummificata che può esaudire i desideri.
Una specie di lampada d'Aladino, dai.
È la stessa storia, la nostra storia è sempre quella, no? Non sono tante storie nel mondo. E gli dice, attenti, però un vecchio saggio mi ha avvertito di non farlo, perché queste cose non vanno mai bene. Lui fa, no, no, no. Il marito, il signor White, non è convinto, ma la signora White gli dice, ma guarda che però intanto il mutuo da pagare, la casa, ci mancano 200 sterline. Chiedi quello. E il tipo fa, vabbè, proviamo, no? E chiede 200 sterline. E la zampa fa un movimento minimo e poi si ferma e tutti dicono la cosa finisce qui. Vanno a dormire senza soldi. Si svegliano l'indomani senza soldi, passa la mattina, niente soldi, arriva l'ora di pranzo, niente soldi. Poi arriva un omino, imbarazzato, col cappello in mano, bussare alla porta e dice, mi manda il padrone della fabbrica. È successo un incidente. La mamma subito capisce che il figlio, cosa, come sta il bambino.
È una storia triste.
È stato preso nell'ingranaggio della macchina. E come sta? Non soffre più.
Non soffre più,
non soffre più. E quindi tutti sono in silenzio, pianti, no? Questo signore dice, mi ha autorizzato il proprietario della fabbrica a ricompensarvi per la vostra terribile perdita. E dicono, ma quant'è? Il padre dice, 200 sterline. E poi insomma, il racconto va avanti perché diventa sì. peggio. Ma l'idea è che la zampa ha fatto letteralmente quello che gli si era
chiesto. Che gli è stato chiesto, senza tenere conto di altri...
Chiaro, e Norbert Wiener dice, finirà così se non stiamo attenti, una macchina che esegue letteralmente gli ordini senza comprendere il contesto, può fare del male senza volerlo.
Quindi noi abbiamo un po' questo compito di provare a mettere dentro il contesto.
Questa è una grande sfida, ma l'importante è non dare i nomi ai problemi. A me è sembrato necessario dare il nome al problema nella zampa di scimmia, sì. Che è un piccolo contributo da scrittore. E poi c'è la questione... di qual è l'esempio più vicino. Per me in questo momento l'esempio più vicino è il motore di raccomandazione Instagram, TikTok, il cui obiettivo è chiaramente tenere esplicitamente e deliberatamente programmato per tenere la gente a cliccare. E quindi questa macchina qua esegue. Se gli dico ma sì, però intanto non sarebbe accettabile che il bambino deve fare i compiti ma lo distrai, questo qua diventa dipendente dal comportamento, questo diventa triste, questo diventa radicalizzato e quell'altro polarizzato. Non è un problema della macchina, non ha le strutture mentali da capirlo.
No, non è tutto quel contesto.
E potrebbe essere già successo, perché in Inghilterra c'è questo caso della ragazzina Molly Russell di 15 anni che purtroppo ha avuto una morte tragica E il coroner nel report dell'altro anno ha scritto che è stato parzialmente almeno da biasimare l'algoritmo che raccomandava lei contenuti di autolesionismo senza la sua richiesta. Il che vuol dire che lei si era messa a esplorare questi argomenti e poi la macchina si era messa a raccomandarli più del necessario, più del richiesto, influenzando poi le sue decisioni. Potrebbe essere un esempio di zampa di scimmia, no?
Sì, chiaro.
Allora la domanda è come si fa ad aggiustare, che mi hai fatto, perché volevo fare il contesto per spiegare. Aggiustare non è facile perché la vera scorciatoia è questa qua, di andare direttamente.
È così che è efficiente a modo
Sì.
suo, no? Se non...
E allora ne abbiamo il problema. Da un lato di insegnare alla macchina quello che si chiama value alignment, l'allineamento dei valori e delle norme. Dall'altro lato quello di rimuovere dalla macchina certe tendenze devianti, no? Il razzismo, qualcosa così. Tecnicamente non sono poi così diverse. Si sta risolvendo oggi a livello di fine tuning, cioè il sistema foundational è quello, e poi c'è della gente parata per dire questo sì, questo no, questo sì, no, e si tenta di insegnare alla macchina con gli esempi cosa è accettabile e cosa no. Ma è un palliativo, perché il sistema intrinsecamente non può capire.
Anche la
Tutto
parte che prova, ad esempio, sono stato al DFKI, quelli che lavorano, il gruppo di Joseph che lavorano in linguaggio naturale, stanno cercando di prendere conoscenza in forma di grafica e così via, di buttarla dentro o di utilizzarla per fare il pre-training con quei vincoli. Tu pensi che anche questo sia un palliativo?
non lo so, però bisogna provare, perché tanto ormai
Bisogna provare.
l'opportunità è grande.
Sì.
I fondi li abbiamo. Pensa che questo qui è il momento della storia, secondo me, nella mia piccola conoscenza storica, in cui ci sono il massimo dei fondi e delle persone con talento
Sì,
e dei mezzi.
un
Questo è
grande
l'anno in cui ci sono il massimo di tutto.
sì.
Se non capita qualcosa di grosso, il prossimo anno non capita più.
Sì,
Quindi io mi aspetto qualcosa di grosso.
abbiamo una grande opportunità,
Sì,
una grande opportunità.
bisogna lavorare su tutte queste cose,
Sì.
compresa quella della convivenza, perché io devo mettere dei bambini davanti a questa macchina senza ansia. O devo mettere il mio curriculum nel computer senza.
Sì. E non credo che sia giusto proibirlo. Io ho visto, ad esempio, negli insegnanti due diversi atteggiamenti, no? Quelli che dicono no, ChatGPT, oh, poi non è solo ChatGPT, ma si parla di quello
Ma io parlo di
perché...
YouTube, perché YouTube può bloccare della gente 8 ore al giorno. Netflix, sì.
No, io non voglio che le usino, oppure quelli che dicono no, tanto loro lo useranno. Quindi proviamo a trovare un modo di farlo usare nel modo giusto, senza ansia, magari capendo dove le cose possono essere utili e meno,
Credo che
però...
bisogna avere il coraggio proprio culturale di identificare qual è il vero problema. Perché il fatto che il bambino potrebbe fare il tema imbrogliando non può essere quello il vero problema.
No,
Perché
no.
se fosse perfettamente funzionante sarebbe diverso. Il fatto che posso dare risposte sbagliate, non so se è quello il vero problema, perché si può aggiustare. Il fatto che possa essere. Bisogna capire cos'è la cosa che ci disturba. Perché ognuno la cambia mentre parla. E parte dal fatto che può sbagliare, poi può essere razzista, poi potrebbe essere usato per imbrogliare, poi togliere il lavoro agli scrittori. Qual è il problema esattamente?
Sì, c'è
Perché
tutto.
se non si dà il nome al problema, poi non si. E questa è una cosa che si osserva. Sono tutti molto ansiosi, tutti molto preoccupati. Poi c'è anche un altro fatto in più che andrebbe detto. Non c'è, scusate se mi permetto, non dico mie opinioni forti, io sono sempre. Ma non riesco a capire perché stiamo discutendo di un rischio di estinzione.
Ah,
Ci sono
estinzione.
petizioni ai governi e i governi le accettano e rispondono, ma si parla di gente che io rispetto tantissimo,
Sì.
scienziati, che dicono cerchiamo di mitigare il rischio di estinzione. Qui si parla della nostra specie, non del panda. Noi
Sì.
siamo 8 miliardi. Dovreste dirci almeno un meccanismo secondo il cui potremmo giungere a questa estinzione. Ci sono delle isole di gente non in contatto con noi, nell'Amazzonia e nel liceo indiano. Gente che non ha alcun contatto con noi e vive in quei modi da sempre. Come fanno questi a diventare estinti con le nostre mani? Non si capisce. È talmente assurdo il concetto. E se ne parla con grande libertà. Ed è una follia. Non c'è un rischio di estinzione, c'è un rischio di qualcuno che le usi male.
Sì,
La
certo.
verità ancora più chiara è che quello che preoccupa molti è che il prossimo anno si vota in Europa e in America. E
Sì.
non abbiamo alcun modo di fermare. Se qualcuno ha il codice di sta roba qua, che poi tra l'altro Facebook ha messo online, quindi sta girando,
Sì, c'è.
lama.
Lama,
Se
alpaca,
uno si mette
elefante.
lì in cantina, in qualche parte, in un paese ostile, e comincia a generare notizie, e
Sì,
immagini,
no, puoi farci...
e
È una
filmate.
tecnologia potente, quindi la
Sì,
puoi usare
ma non
molto
è
bene.
l'estinzione,
No.
è la guerra civile. È
Sì.
sempre spiacevole, ma usiamo le parole giuste, no?
Ma l'hanno già fatto, Cambridge Analytica,
Sì,
l'impatto
ma
che
io
avrebbe.
non voglio, vorrei fermare tutti, anche i rischi piccoli. Io voglio mitigare ogni rischio,
Sì.
però voglio chiamarli con nomi giusti. E a me non riesco a capire come si fa a diventare estinti.
Sì. No, no, infatti, questo è molto interessante, io credo che veramente, sono d'accordo con te, è un grande momento di opportunità per andare a usare queste cose e credo che il fatto di usarle, naturalmente si può usare bene o male, no? Sta un po' a tutti noi, no? Sta a noi, sta a chi fa le norme, no? Perché poi ci sono anche le regole, lavorare anche con chi ne sa di norme, ma sta con chi ne sa di policy maker, no? Un po' lavorare tutti assieme. Per cercare di...
Questo è il problema. Io mi sono posto questo problema qua da un po' che ci vado in cerchio, no? Perché sta cosa mi fa ansia da un bel po'. Mi fa ansia dal 2000, la prima cosa che ho fatto era il 2009. E proprio ansia. Ma ho concluso che la risposta è quella lì. Bisogna coinvolgere i policy makers, i politici, anche gli insegnanti, gli avvocati, questa gente qua.
Sì, sì.
Cosa ho concluso dalle domande che mi facevano? Che questi hanno imparato... quasi tutti, dalla televisione.
Sì.
Cos'è?
No, bisogna far sì che comprendano di più cosa c'è veramente dietro.
E si pone il problema del linguaggio. Sono gli attivisti, che anche loro ne lavorano, poi sono questi delle compagnie. Capire cosa stiamo facendo vuol dire avere un minimo di conoscenza che non è formata dai lobbisti, dagli attivisti, sì, dalla televisione. E mi sono posto il problema del linguaggio. Che linguaggio posso usare per spiegare a tutti,
sì,
cosa dobbiamo, sì, fare? Quali fatti dovete conoscere? Cioè episodi. Quali episodi, quali fatti, quali numeri e quale linguaggio? Così potete ragionarci voi.
Sì.
La risposta è stata, posso permettere, ho scritto un libro per quel motivo lì, che, certo, viene compreso da tutti e ho controllato ogni singolo fatto. Tutte le cose che erano le voci, l'armata, l'armistica, le ho controllate, se non erano vere o documentate le ho tolte. Quello che è rimasto è controllato e garantito.
Sì, sì.
Ed è scritto in italiano normale, sì, sì, e anche in inglese normale, è pronto per la classe che decide.
Certo.
E che decidano.
Se riusciamo a fare questo, forse c'è anche un ruolo per l'Europa.
Non c'è alcun dubbio. Non so perché tutti si stupiscono, perché devo dire particolarmente in Italia c'è questa tendenza. La vedo adesso, perché io vivo all'estero, ma sono alcuni mesi che giro per l'Italia. C'è sempre quel mezzo commento nel pubblico, c'è sempre uno. In realtà l'Europa ha un ruolo cruciale in questo momento qui. È importantissimo. E io non so come dirlo, più che ho trovato gente competente.
Mm-hmm.
So che è strano a dirsi qua, no, in Italia, che il politico...
Beh, insomma.
Ho incontrato gente competente, che da anni ci lavora. Anche questa legge qui dell'AI Act,
mm-hmm,
che abbiamo votato al Parlamento Europeo l'altra,
sì,
settimana,
sì, sì,
è in preparazione dal 2019,
mm-hmm,
prima di GPT.
Sì.
E questi ci lavoravano da prima. A me mi hanno chiesto di fare un discorso al Parlamento, che c'è un gruppo che si occupa di scienza,
sì,
nel 2017. Me li ho incontrati per parlare di queste cose nel 2016. E c'era già gente che ci lavorava,
sì,
capite? Non è vero. Cioè, c'è gente che ci lavora su. Ed è l'unico livello, quello europeo, perché gli stati nazionali non possono avere le competenze, il controllo, il potere di fare queste cose. Si è visto con questa cosa del garante della pubblicità. Siamo un paese piccolo. L'Europa è un paese di 500 milioni di clienti ricchi. Facciamo le leggi molto lentamente, con grande cautela, ma quando le facciamo, tutti gli altri operatori del mondo che vogliono vendere qui, dobbiamo seguire le regole nostre.
Certo.
E siamo abbastanza tanti, forti, ricchi, da cambiare le regole negli altri paesi.
Certo.
È chiaro che il ruolo, il posto giusto è Bruxelles.
Certo. Io, fra l'altro, per esperienza mia personale, ho trovato, come ad esempio anche in giurisprudenza qui a Trento, dei bravissimi giuristi che hanno la flessibilità di dire no, vabbè, noi non facciamo la regola per fermare tutto, no, per impedire. Tra parentesi, è un punto di ricerca anche per noi, perché anche noi dovremmo evolvere. Qui c'è una tecnologia che va come una schioppettata, va velocissima, cambia, quindi dovremmo avere è naturale che poi nelle norme ci sia più tempistica, cioè fai la norma prima che entri, vedi l'AI Act, adesso arriveranno gli stati membri, però anche questo dinamismo della parte normativa, io ho visto ci sono delle persone che lavorano in questo settore che hanno voglia, una grande, sì, sì, sfida anche per loro.
Bisogna solo metterli nelle condizioni di,
sì, di capire, capire. Di capire.
Perché è ovvio che finché lavorano sui vecchi concetti, i poveri lavorano tanto per poco, ma possono capire. So che, certo, è complesso, che Transformer e GPT sono complessi.
No, però, esatto, infatti il nostro compito è anche provare a spiegare i Transformer in modo comprensibile. Sono anche segnati.
No, ma è la sfida perché temo che... c'è bisogno di più, da parte nostra, di più ricerca ancora. Non abbiamo ancora,
no, non abbiamo compreso neanche noi.
Come comunità scientifica.
Sì, sì.
Però ci arriveremo, perché dobbiamo arrivarci.
Sì.
Ma il punto dell'Europa è questo, che noi vogliamo ovviamente proteggere i nostri valori,
chiaro,
e le norme. Zampa di scimmia insegna, che non capiva i valori,
certo,
senza però bloccare l'innovazione,
no,
perché altrimenti, sì, non ha senso, perché gli altri ci passano avanti e fanno quello che vogliono.
Ce la faranno gli americani e i cinesi.
Sì, e quindi questo AI Act, come è disegnato, è fatto abbastanza bene. Abbiamo questi quattro livelli di rischio.
Sì, di rischio.
E questo non è il rischio esistenziale di estinzione di cui si parla nelle
applicazioni. No,
sono rischi concreti. Il primo rischio concreto è un danno inaccettabile ai valori europei, quindi sorveglianza.
Certo.
E quello è non accettabile, non si farà. L'idea stessa che esista il concetto che certi tipi di usi dell'AI non sono accettabili è un progresso culturale.
Sì.
E si parla non di tecnologie, di usi. Perché la stessa tecnologia può andare nel videogioco, va bene, ma non a sorvegliare le strade.
Certo.
Quindi certi usi saranno inaccettabili ed è un fatto culturale che darà l'esempio al mondo.
Sì.
Poi alcuni usi hanno alto rischio, quindi sono accettabili, ma vanno supervisionati dalle autorità.
Certo.
Il che non vuol dire che siano scoraggiati o indesiderati, vuol dire che vanno sempre supervisionati.
Sì. E anzi, scusa se interrompo, penso che sia una sfida per noi fare un AI che riesca a superare quelle supervisioni, no? Cioè è anche una sfida per noi.
Deve essere l'onere
di ricerca.
L'onere è sul produttore, secondo me.
Certo.
E rendere la macchina auditabile, come auditable, ispezionabile,
certo.
Deve essere sul produttore. E poi il terzo livello è minimi richieste di trasparenza. Quarto livello, fate quello che volete.
Sì, sì, perché
quindi l'azienda si può fare quello che vuole. Se però vuoi andare a mettere il software della banca che dà i mutui, deve essere ispezionabile. Se vuoi metterlo nelle strade a sorvegliare la gente, non puoi. Ma se vuoi fare videogiochi, puoi. Secondo me è un compromesso ragionevole.
Certo.
Vediamo cosa capiterà, perché non è finito il viaggio della legge. La legge, questo era il Parlamento.
Sì, sì.
In genere adesso. Il Parlamento è dalla parte del cittadino. Ora deve negoziare con la Commissione e il Consiglio d'Europa, che sono dalla parte ovviamente degli Stati.
Sì, sì, adesso
vedremo.
Abbiamo questa complessità qui in Europa, no? Che non è un'unica, però vedremo. Ma è sicuramente interessante ed è una via per l'Europa. Sì. Una domanda è cosa stanno facendo i media per divulgare l'intelligenza artificiale, lo fanno bene, lo fanno male e così via. Io credo che sia una grande responsabilità dei media, poi voglio sentire quello che dici tu, Nerva. Una grande responsabilità perché è chiaro che il media tende a fare lo scoop, no? Quindi l'intelligenza artificiale ci estinguerà, no? Però qui è una grande responsabilità come i media, come gli altri, come i policy maker, tutti quanti, da nostra di spiegarlo ai media e che i media riportino questo fattore, veramente quello che si può fare, quello che non si può fare, che c'è una grande evoluzione, invece di riportare lo scoop nei limiti del possibile.
È un problema da sempre, c'era già prima dell'intelligenza artificiale, il ruolo dei media è un ruolo abbastanza difficile, però è talmente essenziale, l'abbiamo visto con la pandemia anche. Ci sono delle persone in posizioni importanti, ma gli insegnanti, i giornalisti, i media, la televisione e avanti così, che dovrebbero comprendere il mondo, e loro lo vuoi comprenderlo e spiegarlo. E comprendere la scienza non è facile, si è capito con la pandemia, quando c'era da spiegare cos'è un esponenziale, che non vuol dire una cosa veloce, vuol dire un esponenziale, matematicamente,
certo.
E non faceva parte della cultura giornalistica. Allora, noi dobbiamo spiegare le cose meglio che possiamo, parlare con i giornalisti meglio che possiamo, e dobbiamo fidarci. Però è ovvio che di volta in volta, se qualcuno di loro comincia a fare cose scandalistiche, cercare di farmi litigare, cercare di farmi dire cose polemiche. Io di carattere personalmente non amo fare né polemiche, né litigare, né criticare gli altri. Io mi rifiuto e parlo di cose che conosco.
Certo.
E poi non mi mettono in intervista. È successo, non me la mettono. Però di più non succede. Insomma.
Ma secondo me i media, prima giustamente Nello diceva, ci devono essere i tecnologi, i ricercatori, ci devono essere i giuristi, chi ne sa di norma, ci deve essere i policy maker, chi ne sa di politica, di regole sociali e così via, e anche i media fanno parte un po' di questa catena.
È importantissimo. Però c'è una cosa positiva, possiamo dire, perché è come politici, diciamo, i media, ho visto dei disastri, ma diciamo così bene, ho scoperto negli ultimi 4 mesi in Italia tanti giornalisti dedicati.
Che hanno voglia di capire anche.
Che capiscono o che hanno voglia di capire. E ne ho trovati diversi, quasi mi vergogno a essere sorpreso, perché non dovrei essere sorpreso, ce n'è. Ovvio che gli altri fanno più rumore, e poi tutto è un problema di solito questione. Però c'è gente in giro che ci prova, e che sa, e che fa, e tutto sta a essere positivi, passare il tempo con quelli lì, con i politici europei che hanno la competenza, con i giornalisti che hanno la competenza.
Certo.
Magari non sarà clamoroso, ma si fa progresso così.